Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione e libertà, nonostante le difficoltà e le tragedie e tormenti personali, hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti a Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica. Terza puntata. La principessa punk, beniamina di fotografi come Robert Mapplethorpe, Annie Leibovitz e Andy Warhol che la ritrasse. Una volta disse che se avesse potuto avere un volto sarebbe stato il suo. Debbie Harry è uno dei volti più iconici della storia della musica. Bellissima, intelligente, audace e determinata. Debbie ha da poco compiuto 80 anni. Una vita affascinante e costellata di trionfi professionali. 80 anni pieni di avventure, tutte o quasi ambientate nella New York degli anni 70 e 80. La bellezza e il fascino di Debbie, in parte vamp, in parte vulnerabile, le venivano naturali, ma sapeva anche come gestirle. Debbie è stata la prima a proporsi in un certo modo, sexy e indipendente, rinunciando al ruolo subordinato nel maschilista mondo del rock. Era sexy senza perdere credibilità. Stavo enfatizzando l'idea di essere una donna molto femminile mentre ero la frontman di una rock band maschile, scrive Debbie. Il mio personaggio nei Blondie era una bambola gonfiabile, ma con un lato oscuro, provocatorio e aggressivo. Stavo enfatizzando, sì, ma era tutto molto, molto serio. Debbie Harry nacque Angela Timball il 1 luglio del 1945 a Miami, in Florida. All'età di 3 mesi fu adottata da Catherine e Richard Harry, proprietari di un negozio a Hawthorne nel New Jersey, e ribattezzata Deborah Ann Harry. Debbie venne a conoscenza della sua adozione all'età di 4 anni. Inizialmente decise di non cercare i suoi genitori biologici, ma alla fine degli anni Ottanta trovò la sua madre biologica, una pianista concertista, che però scelse di non instaurare una relazione con la figlia. Debbie crebbe in un contesto semplice e modesto, in una piccola cittadina che lei stessa definirà più tardi come un classico sobborgo residenziale per pendolari. La scoperta di essere stata adottata la segna profondamente. Da bambina elaborò una realtà alternativa, immaginando che la sua vera madre fosse Marilyn Monroe, che diventerà una figura importantissima nella sua vita e nella sua carriera artistica. Con il tempo questa totale ammirazione assunse per Debbie una dimensione più profonda e simbolica. Lei stessa ha dichiarato: «Vedevo Marilyn Monroe come la madre dell'invenzione e della creatività». Nella sua infanzia Debbie percepiva una distanza emotiva molto forte dai genitori, tradizionalisti e che volevano per lei una vita convenzionale. La madre in particolare aveva in mente per lei un solo destino: sistemarsi e sposarsi. Ma Debbie sentiva di non poter accettare quella prospettiva. E lei stessa ha dichiarato: «Purtroppo per i miei genitori ho sempre saputo di voler fare l'artista». Sempre più insofferente e annoiata da quella vita di provincia, nella sua mente prendeva forma un mondo alternativo, abitato dalle grandi star del cinema anni 50, icone di un'eleganza e di una libertà che diventarono per lei simboli di speranza. Nei suoi ricordi d'infanzia, Debbie si descrive come una bambina energica e ribelle, con un'indole da maschiaccio, spesso impegnata ad esplorare i boschi che circondavano la sua casa. Ha frequentato la Hawthorne High School, dove venne eletta la più bella della classe, e infine conseguendo il diploma nel 1963. 2 anni dopo, nel 65, ottenne una Associate of Arts presso il Centenary College, sempre nel New Jersey. Sul finire degli anni 60 decise di inseguire i suoi sogni e nuove opportunità, e così si trasferì a New York City. Ma questo primo tentativo nella grande città fu molto difficile e si rivelò essere un periodo particolarmente duro, segnato dalla dipendenza dalle droghe e soprattutto l'eroina. «Mi stavo autodistruggendo», ammetterà in seguito. A New York, Deborah vive ad Harlem, condividendo un appartamento con uno spacciatore. Nonostante tutto, riesce a liberarsi da quella spirale autodistruttiva e torna per un breve periodo nel New Jersey, a casa dei suoi genitori, per poi ritornare a New York con altre ambizioni. Hey. Here she comes now.
Time.
intraprendere la carriera musicale, Debbie svolse diversi lavori. Fu segretaria per l'ufficio della BBC Radio per circa un anno, cameriera al celebre Max's Kansas City, ballerina in un locale di Union City e persino coniglietta di Playboy per un breve periodo. I Playboy Club erano locali esclusivi riservati ai soci e gestiti dalla Playboy Enterprises. Il primo venne aperto a Chicago nel febbraio del 60, dando via a una rete che fino al 1991 si estese con numerose sedi in tutte le città degli Stati Uniti. Per me è stata una sorta di sfida personale, ha raccontato Debbie Harry. Era un'opportunità per guadagnare bene, così ho deciso di tentare. Fin da giovanissima Debbie cercava se stessa attraverso il personaggio che stava creando, passando per varie esperienze. In una lettera che scrisse a se stessa a soli 16 anni, recitava: «Anche se porti tanti nomi e a volte ti sembra di essere fatta di mille versioni, non lasciare che questo ti confonda. Concediti tempo, spazio per pensare e il coraggio di esplorare. Col tempo quei nomi inizieranno ad avere senso. I tasselli si incastreranno uno alla volta. L'unica cosa che conta è non smettere mai di cercare ciò che ti fa sentire bene». Alla fine degli anni 60, Debbie Harry fece i suoi primi passi nel mondo della musica come corista del gruppo folk rock The Wild and the Willows, con cui pubblicò un album omonimo nel 1968 con l'etichetta Capitol Records. Nel 1973 entrò a far parte delle Stileros. Poco dopo si unì alla band un chitarrista, Chris Stein, e qui avvenne l'incontro che cambierà la sua vita. Debbie e Chris si innamorarono e diventarono una coppia, come vedremo, per molti anni. Tra i due nasce subito un legame intenso, fatto di comprensione istintiva e di complicità. Ci bastava uno sguardo per capirci. Chris riconosce in Debbie una personalità fuori dal comune, intravedendo in lei qualcosa che nemmeno lei riusciva ancora a vedere e che sarebbe stato chiaro a tutti molto presto. Thank you. Nella sua autobiografia, Face It, Debbie ha rivelato di essere stata in quegli anni vittima di un'aggressione sessuale a mano armata durante una rapina nella casa di Manhattan che divideva con Chris Stein. Un'esperienza brutale e devastante. Nella sua autobiografia lei racconta che in quell'occasione Chris le stette molto vicino, aiutandola immensamente e cementando ancora di più la loro relazione. Nel 1974 Debbie e Chris lasciarono le Stileros, portando con sé il bassista e il batterista, e formarono un nuovo gruppo, Angels and the Snake. Poco dopo decisero di cambiare il nome della band in Blondie, ispirandosi agli uomini che spesso le urlavano Blondie per strada, dopo che si era tinta i capelli di biondo platino. Il nome Blondie nasce per caso, ma si rivela subito efficace. È diretto, facile da ricordare, con un tocco di ironia. Certamente si rifà all'aspetto iconico di Debbie Harry in quel periodo, ma viene accolto senza particolari obiezioni dagli altri membri della band. Fu un successo immediato. La scena musicale nella New York degli anni 70 era un crocevia esplosivo di controculture, suoni e rivoluzioni artistiche. Era caotica, viscerale e incredibilmente fertile e fu il terreno perfetto per la nascita di movimenti musicali che avrebbero influenzato generazioni. Al centro di tutto c'erano i club, i locali, luoghi come le CBGB's nella Bowery e Max's Kansas City nell'East Village. Non erano solo palcoscenici, erano incubatori culturali, ritrovi per artisti, incontri per outsider e musicisti in cerca di identità. In mezzo a tutto questo fermento, Blondie si muoveva già in modo più trasversale. Debbie Harry e Chris Stein prendevano il punk come punto di partenza, ma lo mescolavano con pop e più tardi con la disco, reggae, rap e new wave. In breve tempo la band divenne una presenza ricorrente e riconoscibile in questi locali iconici della scena newyorkese. Nel 1976 i Blondie firmarono il loro primo contratto discografico con la Private Stock, un'etichetta discografica di New York City. Il gruppo iniziò quindi rapidamente a registrare l'album di debutto con il produttore Richard Gotthard. La band pubblicò il loro omonimo album Blondie nel dicembre del 1976. A suonare a CBGB's non era ancora la scena che sarebbe diventata in seguito, ha spiegato Debbie. Era solo il bar locale e ci pagavano con un paio di birre. Non volevo approcciarmi al rock and roll da un punto di vista maschile. Blondie era una ragazza. Volevo creare un personaggio che fosse desiderabile, femminile, ma anche flessibile, tenace e indipendente. E le canzoni di Blondie parlano di lei. Avevamo conquistato New York, battendo i Ramones. Tutto ad un tratto eravamo diventati la band più richiesta. Ci stavamo emancipando dal nostro piccolo mondo. I locali della Bowery iniziavano a starci stretti. Le richieste per assistere ai nostri live aumentavano a dismisura. Queste le parole di Chris Stein dopo la pubblicazione di Blondie. Debbie Harry aveva 31 anni quando diventò famosa. Non giovanissima per gli standard delle pop star dell'epoca. Questo spiega in parte come riuscì a gestire la pressione di essere la front woman superstar dei Blondie. Aveva già avuto una vita avventurosa e piena di difficoltà prima di diventare una rockstar. Per citare solo alcune delle sue esperienze, da bambina sopravvisse al coma causato da una polmonite. Da giovane donna a New York lavorò per la BBC, fuggì da una relazione violenta, fu aggredita nella sua casa, divenne autista per i New York Dolls e fondò una girl band. Debbie Harry. La scena rock tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 aveva questo senso di pericolo. Era privata ed esclusiva in un modo strano, perché nessuno la conosceva o se ne curava veramente. Eppure, tutte queste persone erano il più spericolate possibile. Nel 1977 i Blondie vivono praticamente in tour, passando la maggior parte del tempo a esibirsi dal vivo, prima negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, dove ottennero un successo strepitoso e divisero il palco con i Television e David Bowie, che diventerà un grande amico di Debbie. I Blondie sono il più grande tentativo di suonare rock di massa e Debbie è una persona fantastica, piena di energia e ironia. Molte persone hanno completamente sottovalutato questo aspetto. Spesso Debbie ti prende in giro con quel sorriso assente sulle labbra. David Bowie. Nel 1978 esce il secondo album dei Blondie, Plastic Letter. Tra i più grandi successi di questo disco c'è Dennis, una versione rielaborata del classico doo-wop del 1963 dei Randy and the Rainbows, Denise. Dennis, grazie anche ad un'apparizione iconica alla celebre trasmissione televisiva Top of the Pops, divenne una hit nel Regno Unito, spingendo Plastic Letters in cima alle classifiche. Questa esibizione vedeva Debbie Harry sul palco con una camicia rosso fuoco e stivaletti coordinati, un look provocante che cattura l'attenzione del pubblico e scatena un'ondata di entusiasmo in tutto il paese. All'epoca Debbie ha ancora la poco salutare abitudine di leggere le recensioni della stampa e rimane molto amareggiata quando i giornali inglesi la criticano per il suo atteggiamento troppo sensuale sul palco. La sera successiva reagisce con ironia, rimane immobile per tutta l'esibizione, attaccata al microfono, nel tentativo di non urtare la sensibilità di nessuno. Ma il giorno dopo la critica non tarda ad arrivare di nuovo, stavolta per essersi mossa troppo poco. È a quel punto che Debbie decide finalmente di smettere di dare peso ai tabloid. Comincia ad ignorarli, scegliendo di non lasciarsi più condizionare dalle opinioni altrui. Denise, Denise, I got a crush on you. Denise, Denise, I. Dopo anni passati a farsi strada nel mondo della musica, Debbie Harry era diventata una ragazza di città, tosta, sicura di sé e perfettamente consapevole del suo potere. Era irresistibile. I ragazzi volevano uscire con lei e le ragazze volevano essere come lei. Il 1978 è un anno cruciale per la carriera e la vita di Debbie. Esce Parallel Lines. Parallel Lines rappresenta l'esempio più riuscito della fusione tra il power pop degli anni 60 e la freschezza della new wave. Diventò rapidamente uno dei dischi di maggior successo in quegli anni. I Blondie sono sicuri del proprio stile e della propria identità. In questo disco spaziano con disinvoltura tra la disco, il punk e il puro pop radiofonico. E ovviamente Debbie Harry consolidò il proprio status di icona. La sua immagine era irresistibile. Dobbiamo ricordare che soprattutto negli anni 70 le donne erano spesso relegate a ruoli secondari o a muse decorative. Debbie invece era il volto e la voce di una band. Non solo interpretava, ma guidava, scriveva, creava. Si muoveva con sicurezza tra i generi musicali, scene artistiche e codici estetici, imponendo la sua visione. Era sexy e una grande performer. Parallel Lines si apre con il suono di un telefono che squilla e a rispondere è proprio Deborah Harry. Hanging on the Telephone è un'introduzione perfetta all'album. Il brano in realtà è una cover dei Nerves, band cult della scena californiana. Debbie e Chris la scoprirono grazie a una dritta di un loro fan d'eccezione, Jeffrey Lee Pierce, allora presidente del Blondie Fan Club di Los Angeles e futuro frontman dei Gun Club. Il telefono squilla e Debbie Harry canta. Sono nella cabina telefonica, è quella dall'altra parte del corridoio. Se non rispondi, la strappo dal muro. I'm in the phone booth. Parallel Lines è il disco simbolo dei Blondie, quello che ha venduto 20 milioni di copie. E Debbie Harry in tutte le sue interviste dirà sempre quanto è fiera di questo album. Sempre dalla sua autobiografia Face It, Debbie racconta di aver imparato molto durante la lavorazione con il produttore Mike Chapman. Abbiamo imparato tantissimo lavorando con Mike. Sapeva davvero come realizzare un disco che fosse adatto alle radio e che suonasse bene. Aveva tutti questi trucchi e modi per mixare e fare le cose. era un maestro e ci ha fatto essere più scientifici in quello che facevamo. Penso che fossimo molto appassionati e lui ci ha fatto essere più attenti e puliti su tutto quello che suonavamo. Per un gruppo di musicisti inesperti come noi è stato davvero come andare all'università. Un discorso a parte merita la penultima traccia di Parallel Lines, una canzone che ha portato Debbie e Blondie alla grande popolarità trasversale. Parlo di Heart of Glass. Scritta anni prima con il sottotitolo The Disco Song, Heart of Glass è stata una rivoluzione per la discografia dei Blondie. Per la scena punk e pop di quegli anni un esperimento criticato da alcuni, ma rivelatosi il più grande successo e, diciamolo, un pezzo straordinario dei Blondie. In Heart of Glass Debbie canta di un amore perduto, ma sembra completamente annoiata da questa storia, menzionando come se fosse qualcosa di cui si è stancata di parlare alle feste. Heart of Glass è una delle nostre canzoni migliori. Non vedo perché dovrei vergognarmene. La verità è che se non fosse diventata una colossale hit, nessuno ci avrebbe accusato di esserci venduti o altre scemenze simili.
Thank you.
Heart of Glass è oggi considerata un classico senza tempo, una canzone che ha sfidato le divisioni musicali tra punk e disco. Una canzone che ancora oggi è molto popolare e un vero riempipista in tutte le discoteche del mondo. Il successo planetario di Heart of Glass e Parallel Lines porta i Blondie e Debbie Harry all'apice della popolarità. Il suo viso, la sua immagine sono ovunque, copertine, riviste, televisioni, protagonista di servizi fotografici iconici e l'interesse di Debbie anche verso l'immagine, verso l'arte, la pittura, la fotografia saranno sempre fondamentali nella sua vita. E in questi anni e negli anni a venire avvenne l'incontro con il cinema. Un incontro inevitabile. Debbie compare nei primi film indipendenti di Amos Poe, tra cui Unmade Beds, Foreigner, Downtown 81, pellicole girate tra i loft artistici di New York City che rappresentano l'anima punk e artistica della metropoli. Nel 1979 uscì Eat to the Beat, il quarto album in studio dei Blondie. Anche questo disco fu un grande successo e costellato da singoli che balzarono in cima alle classifiche mondiali. Una delle canzoni più belle, più amate, sia da Debbie Harry che dai fans, è Dreaming. Debbie inizia la canzone con una delle rime più sfacciate della storia del pop. Quando ti ho visto al ristorante, si capiva che non ero una debuttante. Sebbene quell'inizio possa sembrare un preludio ad una canzone di seduzione, Dreaming è un pezzo sull'essere capaci di sognare, qualsiasi siano le circostanze intorno a noi. In un certo senso la canzone sembra una lettera d'amore alla libertà e alla stravaganza che derivano dal perdersi nei propri pensieri, senza pensare al mondo reale. Debbie canta che dopo tutto dreaming is free, sognare non costa nulla.
I met you in a restaurant.
Gli anni 80 per Debbie Harry saranno costellati da grandi successi, ma anche da grandissime difficoltà. Grandi successi e collaborazioni importanti come quella con Andy Warhol o come quella con l'amato produttore Giorgio Moroder, in quella che diventò una delle canzoni più conosciute di Debbie Harry, Call Me, scritta con Moroder per la colonna sonora del film American Gigolo, ma anche La fine dei Blondi. Nel 1980 esce uno degli ultimi album dei Blondie, Out to American, un album sempre più eclettico. Troviamo il reggae con The Tide is High, ma la canzone più discussa e amata di questo resterà Rapture, considerata la prima canzone con elementi rap ed entrare nelle classifiche. Per tanti fan della old school new wave, Rapture è stato un momento in cui i Blondie avrebbero perso un po' la bussola, ma se la si ascolta con uno sguardo all'intero percorso della band, questa incursione nell'hip hop ha tutto il senso del mondo. Debbie Harry e Chris Stein sono sempre stati curiosi e attenti alla scena underground di New York e il nascente movimento hip hop probabilmente ricordava loro l'energia grezza e la rivoluzione dei primi tempi del punk. Anni di successi e tour e di copertine e vita da star, Debbie Harry deve dire addio ai Blondie. La band si sciolse ufficialmente nel 1982, durante il tour che promuoveva l'album The Hunter. Chris Stein si ammalò gravemente di una rara malattia autoimmune e così Debbie mise da parte la sua carriera solista che stava per nascere per assisterlo, tra tanti mesi in ospedale e molta preoccupazione. Sono anni difficili per Debbie Harry, la fine dei Blondie, la malattia di Chris, i problemi finanziari e la dipendenza dall'eroina. In questo periodo, infatti, Debbie e Chris faranno uso di eroina regolarmente. Lei stessa in varie interviste dice: «Avevamo bisogno di droghe per stabilizzarci da una specie di montagna russa emotiva. Se fossimo andati da uno psichiatra probabilmente saremmo stati trattati con i farmaci pesanti. Ma anche quello era un segno dei tempi, perché la droga era ovunque. Nel mio gruppo di amici venivano a trovarmi e ci si drogava tutti insieme. Dopo alcuni anni iniziò una terapia e finalmente si disintossicò». Debbie Harry ha spesso parlato di questo periodo della sua vita e ha sempre affermato che quella degli anni 70-80 era un'atmosfera diversa. Ciononostante, Debbie crede che la vita sia troppo breve per i rimorsi e che bisogna accettare il bene insieme al male. Debbie Harry: «Ora penso che sia stata una perdita di tempo, ma non mi pento di aver avuto quelle esperienze. Non posso andare in giro a rimpiangere tutto della mia vita. Sarebbe un vero spreco». Lei stessa infatti ha definito l'uso di eroina un male necessario, un periodo traumatico, una forma di automedicazione, che alla fine non era più così divertente. Anche la relazione con Chris Stein finisce e Debbie Harry ricorda quel periodo come il peggiore della sua vita. Dopo anni di pubblicazioni soliste, Debbie viene contattata dal suo vecchio e caro Chris Stein. I due sono sempre rimasti in ottimi rapporti e Debbie sarà addirittura la madrina delle sue figlie. Chris ha una proposta: la riunione dei Blondie. Debbie gli dice: «Ma sei fuori di testa?» Ma Chris riesce a convincerla e dopo un silenzio discografico durato circa 17 anni, i Blondie pubblicano il loro settimo album, No Exit, il 15 febbraio del 1999. She moves like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Who wanna make her all your own? Buddy Harry ha da poco compiuto 80 anni. Ha vissuto gli anni 2000 in tour, nonostante la sua età non si è risparmiata e ha continuato a fare quello che sa fare divinamente, esibirsi dal vivo. È sopravvissuta a molti dei suoi amici e ai personaggi newyorkesi che popolano il suo libro, come David Bowie, Andy Warhol, Joy Ramone. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto affrontare la mortalità e, essendo una persona con un forte istinto di sopravvivenza, sono fortunata in questo, dice. Sono davvero fortunata ad essere viva, me ne rendo conto ogni giorno di più. Oggi Debbie Harry, oltre ad esibirsi ancora dal vivo, è anche un'attivista, è molto preoccupata per le questioni ambientali e disprezza Donald Trump. Essere bloccata con l'amministrazione che abbiamo ora, con la sua mancanza di decenza, è spaventoso per me. Salutiamo Debbie Harry, consapevoli che la ritroveremo molto molto presto. In fondo lei è una sopravvissuta. Non c'è molto che avrebbe fatto diversamente, dice. Tutti commettiamo errori, ma l'importante è imparare da essi e commettere errori diversi. Avete ascoltato Sound Queens, 10 storie, 10 donne della musica, scritto e condotto da Elisa Graci.